Laudetur Jesus Christus.
Almeno 3 i naufragi avvenuti nel Mediterraneo, decine le vittime, tra queste anche 26 bambini morti al largo della Calabria. Nuove tensioni tra le due Coree dopo lo sconfinamento di alcuni militari di Pyongyang, lo scontro a fuoco che ne è seguito. Giochi di pace, l'anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, è libero con la prefazione di Papa Francesco, edito dalla libreria editrice Vaticana. Bentrovati da Stefano Lescinski. Continuano le attività di ricerca dei dispersi dopo i naufragi avvenuti nella serata di ieri al largo delle coste della Calabria, Lampedusa e Libia. E mentre continuano gli sbarchi, le organizzazioni internazionali chiedono un maggiore sostegno alle istituzioni. Silvia Giovanrosa.
55 migranti sono giunti a Lampedusa su una motovedetta della Guardia di Finanza, 10 donne e 14 minori, fra cui un neonato. Ancora nuovi arrivi quindi lungo le coste dell'isola dopo la tragedia della scorsa notte, dove un'imbarcazione che trasportava 61 migranti, 10 dei quali sono morti durante la traversata, è stata tratta in salvo. Sul fronte calabrese proseguono le ricerche di eventuali superstiti di un altro dramma dell'immigrazione, in cui hanno perso la vita anche 26 bambini, dopo che il natante su cui viaggiavano si era ribaltato a circa 120 miglia dalla costa. Nella mattinata di ieri altre 54 persone sono state tratte in salvo dall'equipaggio della Ocean Viking in Libia. Nella notte 6 corpi sono stati individuati al largo di Sabrata. Intanto la Guardia Costiera Nazionale fa sapere di aver bloccato tra il 15 e il 16 giugno 59 tentativi di varcare legalmente le frontiere marittime, salvando 1.806 migranti. UNHCR, OIM e UNICEF chiedono di promuovere un più ampio accesso ai percorsi sicuri e regolari per le persone migranti e rifugiati. Nel 2024 oltre 800 morti si sono registrati dall'inizio dell'anno sulle rotte dell'immigrazione, quasi 5 al giorno.
Proseguono gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza, nonostante la pausa umanitaria decisa nelle ore diurne. Allarme e sicurezza anche nel sud di Israele per il lancio di razzi, mentre cresce la tensione a nord, al confine con il Libano. Il servizio di Giancarlo Lavella.
Almeno 17 civili palestinesi sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti oggi negli attacchi aerei israeliani che hanno colpito diverse aree della striscia di Gaza. Con le nuove vittime si sarebbe arrivati ormai allo spaventoso bilancio fornito da fonti di Hamas di oltre 37.300 morti. Dal 7 ottobre scorso, giorno in cui scattò il raid su Israele dei miliziani del movimento islamista che trucidarono 1.400 persone. E la striscia si rivela il luogo più pericoloso al mondo per gli operatori sanitari, lo comunica l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, che ha segnalato la morte dall'inizio del conflitto di 193 dei suoi operatori. Israele intanto è impegnato a nord anche al confine col Libano, bombardati alcuni obiettivi legati a Hezbollah nel sud del paese dei Cedri, e proprio oggi in Libano per monitorare la situazione si trova l'inviato americano per il Medio Oriente, che ieri era a Gerusalemme.
Le morti civili dovute a conflitti armati in tutto il mondo sono aumentate del 72% lo scorso anno, lo ha dichiarato il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani turca all'apertura di una sessione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU, aggiungendo che i dati indicano che la percentuale di donne uccise nel 2023 è raddoppiata e quella dei bambini triplicata. Tensione nella zona demilitarizzata al confine tra la Corea del Nord e quella del Sud, dove decine di soldati nordcoreani hanno attraversato il confine per piantare mine prima di ritirarsi sotto il fuoco di avvertimento dell'esercito sudcoreano. Diversi sono i morti e i feriti. Il commento di Francesco Sisci, direttore dell'Appia Institute, sentito da Giulia Mutti.
Queste azioni nordcoreane nella zona smilitarizzata arrivano dopo una serie di provocazioni da parte nordcoreana. Sembra che la Corea del Nord stia conducendo una guerra di nervi. Paradossalmente queste piccole azioni possono essere più dannose di un missile.
Le tensioni in Corea del Nord all'interno di quale contesto internazionale si inseriscono?
C'è un contorno di una grande nuova seconda guerra fredda, che è cominciata con la guerra in Ucraina. Gli attori sono sempre gli stessi, c'è sempre la Russia dietro. Se si aprisse davvero un terzo fronte in Asia, la situazione sarebbe molto diversa, perché mentre l'Ucraina o Israele sono isolati dalle basi economiche e produttive principali, una crisi vera nella penisola coreana potrebbe scatenare una crisi finanziaria globale.
Nell'Unione Europea i partiti che hanno sostenuto Ursula von der Leyen nello scorso mandato, popolari, socialisti e liberali, sono ancora in grado di esprimere la maggioranza nel Parlamento di Strasburgo, ma nuovi rapporti di forza potrebbero comportare dei cambiamenti. Lavinia Sdoga ne ha parlato con Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
Il problema è che nel passaggio della candidatura eventuale di von der Leyen a Presidente della Commissione, nel passaggio in Parlamento, molti dei parlamentari di questi tre gruppi politici potrebbero non votare comunque von der Leyen, il che vorrebbe dire che Ursula von der Leyen non avrebbe i voti appunto per essere confermata alla guida della Commissione. Da qui il tentativo di allargare la maggioranza andando a prendere dei voti o dai Verdi o dal partito guidato in Europa dalla Meloni, cioè i riformisti e i conservatori, ma in questo caso non sarebbero d'accordo i socialisti e anche i liberali e il Partito Popolare.
Come influirà il voto francese sugli equilibri europei?
Macron è certamente indebolito, la sua strategia era quella di chiudere il prima possibile la partita delle nomine europee, ma così non è andato. Sicuramente il voto francese influisce nel creare ulteriori complicazioni alla nomina dei vertici delle istituzioni europee.
Vertice a Chisinau tra il capo dello Stato italiano e la presidente della Moldavia, che dice: vogliamo vivere in libertà nello spazio europeo, pronti ad ogni sforzo. La campagna di disinformazione russa, di replica del presidente della Repubblica Mattarella, è insistente in tutta Europa e va affrontata in sede dell'Unione Europea e della NATO. Sarà inaugurata questo pomeriggio a Illegio, in provincia di Udine, la mostra d'arte Il Coraggio. Durante la cerimonia sarà resa nota una lettera personale di Papa Francesco, ce ne parla Maria Milvia Morciano.
40 capolavori tra dipinti e sculture, 11 dei quali mai visibili al pubblico, opere di Raffaello, Tiziano, Caravaggio e avanti fino ad arrivare al Novecento con Kandinsky. 2500 anni di storia dell'arte dell'antica Grecia alla metà del Novecento sul tema del coraggio, virtù quanto mai urgente nel nostro mondo attuale. Durante l'inaugurazione di stasera sarà letta una lettera personale del Papa al curatore Don Alessio Geretti per incoraggiare gli organizzatori a procedere con determinazione sulla via della bellezza, perché questa mostra è un vero miracolo della provvidenza, dice Don Geretti anticipando le parole di Francesco. L'iniziativa, giunta alla 20ª edizione, è un messaggio di speranza in un piccolo paese montano della Carnia che poteva avere come destino solo lo spopolamento e invece, a partire dai suoi giovani, si è reinventato come capitale d'arte, conclude ancora il curatore di questa mostra, ma anche delle iniziative che si stanno svolgendo a Roma per la rassegna Il Giubileo e Cultura.
Giochi di pace, l'anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, è il libro con la prefazione di Papa Francesco, edito dalla libreria editrice Vaticana su iniziativa di Atletica Vaticana, che è stato presentato ieri allo Stadio Olimpico di Roma. Il volume è stato curato da Vincenzo Parrinello. Il servizio è di Marina Tomarro.
85 compagni di strada tra grandi autorità sportive, atlete e atleti olimpici, paralimpici e rifugiati che vogliono spiegare attraverso la loro testimonianza perché lo sport è spesso sinonimo di pace e fratellanza. Racconta questo Giochi di pace, campioni di ieri e di oggi accomunati dalla speranza che solo così è possibile abbattere le barriere e sentirsi davvero fratelli tutti, come sottolinea anche il cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione.
La cosa straordinaria in questo libro sono le testimonianze. Quando gli atleti, parlando in prima persona e raccontando la sua storia, dicono quanto l'etica, il rispetto delle regole, l'attenzione all'altro è stato veramente il bene più elevato, più importante del loro cammino.
Prima di chiudere, una notizia che giunge dalla Nigeria: ha rapito un altro sacerdote, padre Christian Ike, parroco della chiesa di San Matteo di Ajalli nel centro-sud della Nigeria, è stato sequestrato assieme a un'altra persona nella mattina di domenica 16 giugno. A maggio in Nigeria almeno altri due sacerdoti erano stati sequestrati e poi liberati dopo alcuni giorni, mentre a giugno nello stato di Kaduna era stato rapito e poi rilasciato un altro sacerdote. È tutto per questa edizione, potete riascoltarla in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina per la parte tecnica e da Stefano Leszczynski, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.